Ok, allora buonasera a tutti. Prego. Certo, ci sono i programmi. Porta un po' di programmi azzurri. Delle conferenze? Sì, sì, adesso arrivo.
Il programma delle conferenze?
Che comunque sono in atrio. Eccoci, allora, ben trovati tutti. Questa è la prima delle due conferenze che faccio quest'anno e lo vedete, è sull'ordine e il disordine, un tema un po' caldino che credo accompagni un po' tutti fin da quando eravamo bambini. Ecco, pensavo prima, quando io mi metto nell'ordine di idee di preparare una conferenza, oppure potrebbe essere anche una lezione per la scuola o qualsiasi cosa che io devo preparare, succede questa cosa che probabilmente non succede all'esterno di me, ma leggo io le cose in questo modo, per cui incomincio a sentire brandelli di conversazioni sul tema che ho scelto io, a leggere articoli sul tema, pezzettini o titoli di libri sul tema che ho scelto, per cui praticamente la conferenza mi si prepara intorno, poi arrivo qua che a forza di ricevere stimoli l'ho fatta. Così succede anche comunque per le lezioni che faccio nella scuola, sempre in questo modo qui. E comunque l'ordine e il disordine, dicevo prima, è un tema abbastanza caldo, anche perché si tratta di due opposti, no? L'ordine e il disordine, e c'è lo schieramento degli ordinati e lo schieramento dei disordinati, come si schieravano gli eserciti che dovevano combattere le battaglie in campo, che si mettevano da una parte e dall'altra, come si schieravano i Guelfi e i Ghibellini, quelli della Juve e quelli del Torino, quelli della destra e quelli di sinistra, ed è quasi inevitabile per noi, anche perché siamo indotti culturalmente, a pensare che questi due opposti, queste due contrapposizioni comunque devono scontrarsi, è una cosa inevitabile che si scontrino, e facciamo fatica a vederle non in termini di opposizione. Questa è la dualità nella quale anche viviamo, no? Il giorno e notte, brutto, bello, pioggia, sole, e quindi ci comportiamo in questo modo altalenante ogni volta che ci sono degli opposti in gioco. E anche su questo siamo abbastanza indotti dalla cultura, siccome si tratta di schieramenti, noi ci dobbiamo schierare. Mi dicevano quando ero ragazzina, o stai da una parte o stai dall'altra. Quindi l'idea di stare nel mezzo è un'idea inconcepibile fino a un certo punto della vita, mi auguro. E poi sì, ognuno di noi avrà vissuto l'ordine e il disordine nel suo modo. Noi eravamo una famiglia numerosa, siamo in sei fratelli, per cui a casa nostra c'era sempre più o meno un disordine diffuso. Poi dopo arrivava qualcuno, che ne so, una visita, gente a cena o il medico, allora mia madre gridava tutto in ordine, allora noi ci precipitavamo nel senso, buttavamo tutto indistintamente quello che c'era dentro armadi o cassetti, in modo da fare vuoto intorno, per cui c'era questo ordine apparente, poi le cose messe negli armadi e nei cassetti tornavano in circolazione, un po' alla volta si ricreava lo stato originale di disordine. E in ogni caso l'ordine e il disordine sono parte della nostra vita, non solo della vita esteriore, ma proprio anche della vita interiore. Senza questo dinamismo non ci sarebbe vita. Questo possiamo percepirlo, comprenderlo, forse a livello teorico, un po' più difficilmente a livello personale, in cui c'è una tendenza nostra, anche questa indotta, a giudicare, no? Io sono così, io sono colà, io mi definisco, e ci chiudiamo dentro queste nostre definizioni, imprigionandoci alla fine. In qualsiasi definizione diamo di noi stessi, è un quadretto in cui siamo poi dopo costretti a stare. Dicevo prima, l'ordine e il disordine sono due energie. Allora, troppo ordine soffoca, ci impedisce di esplorare possibilità diverse, ci impedisce di andare oltre ai limiti. Troppo disordine disgrega. Se c'è molto disordine, facciamo fatica a realizzare le nostre idee, facciamo fatica a concretizzare i nostri sogni. Qualsiasi progetto che nasce nella mente e che va concretizzato ha bisogno di un certo processo che comporta un certo ordine. Quindi troppo ordine non va bene, troppo disordine neppure. Faccio una piccola storia, ma piccolina, per dire che questo non è un tema di oggi, non è un tema della nostra vita, è un tema di sempre. Anassagora, che era un filosofo prima presocratico, diceva che la vita sulla Terra è iniziata con l'arrivo di piccole particelle, che sarebbero poi le molecole, che si presume siano state, siano arrivate sulla Terra per la disgregazione della coda di una cometa di passaggio. La coda si è disgregata, le particelle, queste molecole sono arrivate sulla Terra e hanno dato origine a quel processo dinamico che è la vita, in cui l'ordine e il disordine si alternano in modo costruttivo. Aristotele chiamava queste particelle omeomerie e questo fenomeno è detto anche panspermia, cioè molto presente nelle tradizioni filosofiche antiche. Quindi sulla Terra l'ordine e il disordine ci sono sempre stati, tant'è vero che anche le mitologie di molti popoli li contemplano. Per esempio, per i greci prima c'era il caos in cui tutti gli elementi erano mescolati, si incontravano e si scontravano, poi a un certo punto per un evento prodigioso da questo caos sono scaturiti i vari elementi che hanno formato la vita, che hanno dato origine alla vita sulla Terra. La cultura greca era dominata da due ideali, c'era l'ideale apollineo, e cioè di Apollo, che era un ideale di eleganza, di armonia, di bellezza, di equilibrio, anche di razionalità. E poi c'era l'altro spirito antagonista, ovviamente, a quello apollineo, che era lo spirito dionisiaco, in cui si celebrava il dio facendo delle feste, dei canti, delle danze sfrenate, e in questo modo si voleva andare oltre il proprio io individuale fino a raggiungere il sé, il nostro sé più primitivo, non razionale. Insomma, se avete messo a fuoco che cos'era apollineo, tutto il contrario è dionisiaco. Quindi, mentre gli dei dell'Olimpo esprimevano da un lato serenità, equilibrio, armonia, dall'altra parte c'erano queste feste, che erano le feste in onore di Dionisio, che erano l'esatto contrario dell'equilibrio. Se volete ci sono posti qua, così vi potete sedere. La via di Apollo è la via che cerca spiegazioni, costruisce teorie, si spiega il senso ultimo delle cose, quindi è la via del ricercatore, di quello che vuole le spiegazioni per tutto, di quello che usa di più la razionalità rispetto a Dioniso. Dioniso invece no, Dioniso è, non so se avete Zorba, no? Dioniso è Zorba, è quello che si gode la vita, che non gliene frega niente della misura, dell'equilibrio, tanto meno della razionalità, perché segue le sue pulsioni, è il dio della salute, della giovinezza, delle feste. E quindi Dioniso e Apollo erano, evidentemente, essendo due opposti, in perenne conflitto. Nietzsche, a proposito della cultura greca, dice questo: i due istinti, apollineo e dionisiaco, sono sempre presenti e vanno più o meno in disaccordo sempre, finché a un certo punto, per un miracolo della metafisica greca, insomma, succede che questi due a un certo punto si presentano insieme senza scontrarsi, e da questo insieme dello spirito apollineo e da quello dionisiaco nasce l'arte. Nel caso specifico nasce l'opera d'arte greca, in cui sia lo spirito apollineo sia quello dionisiaco sono presenti contemporaneamente, e che è la tragedia greca. Nietzsche proprio si riferiva a questo e diceva che nella presenza contemporanea di questi due opposti, così tanto opposti, si genera l'arte. Sono partita da Anassagora, poi Aristotele, poi la mitologia greca, poi Apollo e Dioniso. Voi capite che non possiamo pensare che questi due opposti esistano nell'universo e nel mondo e pensare che dentro di noi non ci sono. Ci sono presenti in noi e vanno anche guardati, perché perché così riusciamo ad avere di noi una visione più completa. Se ci pensate, noi siamo un'oscillazione continua, no? Tra apertura, chiusura, desiderio di espansione, contenimento, sicurezza, libertà, e qualche volta questi opposti tradotti in questi termini qui, sicurezza, libertà, espansione, contenimento, fiducia, sfiducia, apertura, chiusura, ci mettono anche in crisi certe volte, perché in determinate situazioni non riusciamo a comprendere come essere, da che parte stare, siamo un'oscillazione continua. Che non è male, l'importante è essere consapevoli di questa nostra oscillazione, perché capiamo che quando siamo in chiusura siamo sbilanciati su da una parte, dentro di noi c'è anche l'apertura che in quel momento lì non riusciamo a cogliere. E quindi è bene avere una visione degli opposti anche dentro di noi, anche perché non possiamo vivere metà vita, no? Noi non possiamo scegliere di vivere solo il giorno e non la notte, solo la felicità e non la malinconia, solo il caldo e non il freddo. Viviamo metà vita, se stessimo da una parte sola, vivremo metà della vita che ci è data di vivere. Se guardiamo di noi solo una metà e non guardiamo, non ci guardiamo nella nostra interezza, e quindi viviamo a metà. C'è un piccolo percorso. Allora, io adesso ve lo presento, vi presento questi cinque passi in modo lineare, ma io lo dico sempre, no? Non c'è niente di lineare. Da questo percorso noi possiamo andare avanti, tornare indietro, fare deviazioni, e comunque questo primo passo io penso che sia comune per tutti, e penso che tutti ci riconosciamo in questo primo passo, che consiste nel momento in cui siamo bambini e ci vengono insegnate delle regole. Ci vengono date delle mappe, a seconda, ovviamente, io adesso parlo di noi in questo posto qui, però ogni cultura ha delle mappe particolari, dei codici particolari per leggere la realtà. No, a noi vengono date delle mappe per interpretare la realtà e per vivere la vita, quindi ci viene detto cosa è giusto, che cosa è sbagliato, quello che si deve fare, quello che non si deve mai fare, cosa si deve dire, cosa non si deve dire, e diciamo cresciamo ancorati a queste regole, che certamente tutti i bambini prendono, tutti i bambini accolgono, perché non conoscono altre regole, per cui quello che viene detto loro è la verità assoluta, soprattutto se a dirlo sono genitori, insegnanti o figure autorevoli. E quindi i bambini utilizzano queste regole, che sono molto molto importanti, perché creano un sistema di comportamento e linguaggio condivisi, perché altrimenti non potrebbero vivere nella società, no? Quindi queste regole hanno lo scopo di essere comuni a tutti, in modo che tutti le rispettino, in modo che il bambino incomincia, e anche il grandino incomincia a capire com'è che si vive nella società, nella nostra società, in questa società, in questa cultura. Questo è un primo passo, penso che tutti vi riconosciate, tutti quanti abbiamo passato questa fase, e i bambini tutti quanti la attraversano. in maniere diverse a seconda dell'epoca, ma tutti. Poi cosa succede? C'è il secondo passo, se vogliamo metterlo in modo cronologico, la persona cresce, quindi subentra l'adolescenza, gli adolescenti scoprono che non è mica tutto vero, cioè ci sono anche altri modi, ci sono anche altre regole, ci sono anche altre mappe, altri sistemi di leggere le cose, e quindi incominciano a ribellarsi alle regole che sono state insegnate loro e a sperimentarsi in altre cose, generalmente allo scopo di provocare, le persone che hanno insegnato loro queste regole. E quindi creano un disordine dentro di loro e lo vogliono creare a volte, credo che molti genitori di adolescenti concorderanno, anche fuori di loro. E, questa è l'adolescenza. Voi capite che non è certamente cronologica, ma se qualcuno vive il disordine ancora come una forma di ribellione, deve crescere ancora un po'. Perché se una persona fa apposta essere disordinata e la vive dentro di sé come una forma di ribellione, magari a sua mamma, bisogna che ci pensi, che forse è il caso di fare un passetto ulteriore oltre a questa ribellione. E, certamente è funzionale, i ragazzi, gli adolescenti devono andare fuori dalle regole, devono metterle in discussione, perché devono poter espandere i loro limiti. Prima ho detto che le regole si insegnano per creare dei limiti entro cui muoversi nella società, gli adolescenti devono andare oltre questi limiti, non sanno bene dove, ma non importa, intanto vanno oltre. Il passo successivo nel cambiamento è quello che aspettate una cosa, devo tornare un attimino indietro. La cosa importante dell'uscire dalle regole, l'uscire dagli schemi, sia che siano gli adolescenti sia che siano gli adulti a farlo, è che sia una cosa, una ribellione ben gestita. Quello che uccide di più in questa fase della ribellione, sia gli adolescenti che gli adulti, sono i sensi di colpa. Se una ribellione è vissuta totalmente, senza troppe restrizioni e senza sensi di colpa, allora permette di evolversi e di ampliare i limiti e di scoprire nuove possibilità in cui muoversi. Dopodiché succede che l'ordine viene magari ritrovato, però non viene ritrovato più come una applicazione acritica e passiva di regole che sono state insegnate, ma viene ritrovato come una propria esigenza personale. E allora c'è un'esigenza magari di armonia, di essenzialità, e si fa un po' di ordine dentro di sé, fuori di sé, magari buttando via cose ciclicamente. A me succede perlomeno che devo fare questo, ho bisogno di questa essenzialità, quindi butto via, come buttavo nei cassetti quando ero ragazzina, e poi si riforma, e poi per quello vi dicevo, non è proprio così lineare, non è che una volta passata un passo noi facciamo il successivo, e noi facciamo il successivo e quando siamo vecchietti abbiamo raggiunto il quinto passo, non è così. È un continuo andare e venire da questi passi, non è un percorso lineare. Quindi l'ordine scaturisce da un'esigenza interiore e risponde a dei valori che noi abbiamo e a degli ideali che vogliamo mettere nella realtà. Questo è il terzo passo. Poi ce n'è un altro. Quando ci accorgiamo, come vedete un pochino in questo quadro, ma succede in tante occasioni, quando ci accorgiamo che alla fine quello che ci pare disordine, andandolo a guardare bene, ha un suo ordine, soltanto è un ordine che è un pochettino più difficile da cogliere, non è un ordine che appare a prima vista, bisogna un pochettino esaminare i vari elementi. E quindi dobbiamo osservare meglio le cose per cogliere il disordine. In tutti i sistemi che vengono definiti complessi, come quello di sistema ambientale, il sistema sociale, quello delle relazioni, quello personale, questi sistemi complessi non manifestano un ordine che appare a prima vista. Hanno tutti un ordine, però magari è nascosto da qualcosa che a noi appare come disordine. Se qualcuno di voi ha abbastanza familiarità con le costellazioni familiari può cogliere questo, il significato di quello che dico, perché lì è molto importante l'ordine e il disordine, ma non è un ordine disordine apparente, è un ordine disordine profondo, perché è proprio del sistema familiare che è un sistema complesso. Quindi essere in grado di cogliere l'ordine al di là del disordine apparente è un indice di un'evoluzione ulteriore. Poi c'è il quinto passo. Il quinto passo è quando noi comprendiamo, e può essere anche una comprensione che ci viene a flash, transitoria, che il disordine esprime la vita che si manifesta, e la vita che si manifesta non si manifesta in ordine, si manifesta creando disordine sia fuori che dentro di noi. Ogni passo che facciamo nella nostra crescita è generato da un momento di estremo disordine dentro di noi, poi dopo facciamo il passo dal disordine, poi siamo in ordine per un po', poi si ricrea il disordine e capiamo che il disordine è proprio insito nella manifestazione della vita, il disordine è vita. E quindi siamo curiosi, vogliamo vedere quello che la vita ha da offrirci e esplorare nuovi panorami. A questo punto la razionalità e l'ordine non sono vissuti come qualcosa di limitante, ma come qualcosa che ci permette di avere una visione condivisa della realtà pur cogliendo altri aspetti. Noi abbiamo bisogno di regole e di valori condivisi, perché altrimenti non potremmo comunicare, dovremmo comunicare soltanto con le persone che hanno la nostra stessa visione. Invece, in virtù del fatto che ci sono delle regole e dei canoni ai quali noi obbediamo, allora possiamo comunicare tutti quanti. Se fate un momento, solo un attimino, di mente locale, potete vedere la cerchia delle persone con cui comunicare che si restringe se pensate che potete comunicare soltanto con quelli che hanno la vostra stessa visione. Questo è una cosa che si riscontra frequentemente, per esempio, e crea disagio magari anche in ambito lavorativo, quando si dice: ma io vedo la cosa da quel punto di vista lì, io da questo posto me ne andrei, perché io qui cosa ci sto a fare se penso tutto diverso dalle altre persone con cui sono in relazione? Però se io penso diversamente dalle altre persone, potrò coltarne altre due o tre che la pensano come me, ma non posso stare in un contesto sociale come per esempio quello lavorativo. Qualche volta accade che si incomincia ad andare oltre, a pensare in modo diverso anche mentre si sta in famiglia, e allora accade quel fenomeno per cui a casa propria ci si sente un po' degli alieni, no? E ci si chiede: ma com'è che io sono nato in questa famiglia che la penso tutta diversa, che la vedo diversamente, che non vado d'accordo con nessuno, ma da dove sono piovuto? Allora a questo punto vuol dire che noi ci siamo scostati dalla visione condivisa per acquisire, o stiamo acquisendo, una nostra visione della vita e del mondo, e c'è un momento di grande disagio perché non ci sentiamo riconosciuti, anzi qualche volta ci vediamo addirittura diciamo osteggiati se non riusciamo ad essere come gli altri vorremmo che fossimo. E questo l'ho detto tante volte anche quando faccio lezione a scuola: quando noi usciamo dal quadretto in cui gli altri sono abituati a vederci, creiamo del disordine, e gli altri non accettano molto facilmente il disordine che creiamo, anche se sono persone che magari ci sono care, fanno fatica ad accettarci diversi da come ci avevano visti. Se non possiamo magari riscontrare questa cosa anche in noi, magari, che ci sentiamo destabilizzati quando qualcuno cambia tanto, perché non sappiamo più con chi ci stiamo interfacciando. Può succedere anche a noi, non solo agli altri. E comunque questi cambiamenti non avvengono mai tutti insieme appassionatamente, ognuno va per la sua strada, e nel momento in cui cambia e deve mettere in discussione tante cose, sia di se stesso che dell'ambiente a cui appartiene. Cambiare comporta disordine, senz'altro comporta disordine. Questo quinto passo, che può essere quinto, decimo, terzo, si va avanti e indietro, ci mette di fronte alla necessità che abbiamo, che ha l'uomo, di mettere ordine nel mistero. Allora, la scienza ha sempre indagato, misurato, controllato, sperimentato, cercato di descrivere e di contenere la realtà e la vita. In realtà non è mai riuscita a farlo. Molti scienziati di una volta e fisici di oggi si fermano di fronte a un certo punto, perché riconoscono l'impossibilità di dare delle spiegazioni scientifiche a qualcosa che appare come un mistero. Anche Einstein diceva: qua non si sa, qui non si sa. E anche i fisici oggi riescono a dire: non sappiamo, quindi c'è un grande mistero. E da sempre l'uomo col mistero non è andato tantissimo d'accordo, perché non aveva di nuovo un linguaggio condiviso. E allora ci si sono messi altri a cercare di spiegare il mistero, e allora ci sono i miti antichi, poi ci sono tutte le religioni che hanno fornito delle mappe di lettura della vita, la filosofia, la stessa scienza, a seconda dei luoghi del mondo in cui si è sviluppata, ha usato dei codici e dei presupposti diversi per spiegare l'inspiegabile. Perché in realtà è dell'uomo l'esigenza di fare ordine, ma l'ordine non è nelle cose, siamo noi che diamo un ordine alle cose. Le cose vivrebbero tranquillamente in disordine senza il nostro contributo. E l'esempio più carino è quello delle stelle, no? Per esempio, le costellazioni sono dei mucchi di stelle che non si sognano di avere una forma precisa, sono dei raggruppamenti di stelle. E l'uomo che cosa ha fatto? Guardando queste stelle, ha creato delle forme, e quindi ha creato il carro, l'orsa, ha unito con la sua mente queste stelle in modo da creare delle forme, e quindi ha fatto un'operazione artificiosa per la sua necessità di dare un ordine alle cose. Dopo, che cosa è successo però? Che queste mappe artificiose che hanno creato gli uomini mettendo le stelle in un certo ordine hanno fatto sì che molti esploratori, viaggiatori, navigatori riuscissero a trovare la strada per raggiungere la loro meta proprio in virtù di queste mappe artificiose, di questo ordine nel disordine che l'uomo era riuscito a creare. Quindi la razionalità, il desiderio di equilibrio, di ordine, la necessità di leggere la vita non è una cosa inutile, è una cosa che ha una sua funzionalità, tutto quanto ha la sua funzione. Quindi demonizzare l'aspetto razionale, o diciamo, per riagganciarci a prima, Appollineo, a sfavore dell'aspetto più istintuale, è un'operazione che non funziona tanto, perché sono entrambi, sebbene siano opposti, entrambi utili e funzionali al fatto di leggere la realtà. Quindi noi riusciamo potremmo riuscire a trovare la strada per raggiungere una determinata destinazione se osserviamo le stelle e ci facciamo guidare dalle stelle. E questo che cosa fa? Questo permetteva a chi si avventurava in mare oppure in lunghi viaggi di procedere avendo una certa sicurezza, no? Io vado verso quella destinazione perché so quale strada mi deve, qual è la stella polare, seguo la stella polare e raggiungo la mia meta. Sono cambiate tantissimo le cose, adesso la sicurezza non ce la dà la stella polare, ma avere dietro lo smartphone, oppure sì, dipende dai nostri accessori, però sempre di sicurezza si tratta. Noi abbiamo bisogno di avere un certo margine di sicurezza per muoverci, e la sicurezza è creata dall'ordine. Ecco, la sicurezza è un bisogno essenziale dell'uomo adulto, dal bambino all'uomo adulto. Ecco, e questo è Charlie Brown che non sa come fidarsi, e Snoopy che gli dice: ti puoi fidare, se vai al 100% sicuramente è fidato. Senza riferimenti fissi è difficile costruirsi un'identità equilibrata, è difficile procedere. I bambini, per esempio, hanno bisogno di un ambiente che abbia dei riferimenti fissi, che siano quelli che si vogliono, ma devono essere fissi, in modo da poter crescere e da poter procedere a formarsi una identità stabile. Quindi vivere nella sicurezza in un ambiente che il bambino percepisce come sicuro è importantissimo per il suo sviluppo, e molte volte è importante anche per noi. Ci sono sicurezze che diamo per scontate, no? E che si basano su una, se ci pensiamo un attimo, su una aleatorietà inquietante. Per esempio, diamo per scontato che la mattina partiamo, la sera torniamo, a mezzogiorno mangiamo, l'indomani ci svegliamo. Sono tutte cose che ci creano un percorso di sicurezza, e che se voi ci pensate un attimino, non pensateci troppo perché sennò vi disorientate, in realtà sono basate sul nulla. Noi sappiamo che è così perché abbiamo bisogno di crearci delle sicurezze. La sicurezza, quindi, diciamo, in questo caso è abbinata all'ordine, però state pur certi che per alcuni la sicurezza è abbinata al disordine. Sempre di sicurezza si tratta. Quando io torno avendo lasciato la mia camera nel casino, certe volte io la voglio ritrovare nel casino, perché nel casino mi ci ritrovo e in questa confusione trovo un mio ordine. Quindi vedete che già qui contrapporre l'ordine al disordine non è corretto, perché io posso trovarmi a posto e sicura nel mio disordine. Quindi la sicurezza fornisce stabilità, prevedibilità e rilassamento. Uno si può rilassare nella sicurezza, sapendo, essendo sicuro che le cose andranno in un certo modo. Quando, questo possiamo vederlo al contrario, quando invece si profila l'incertezza nella nostra vita, per esempio non sappiamo se manterremo il lavoro, non sappiamo se la nostra relazione durerà ancora a lungo, non sappiamo se la nostra auto arriverà alla meta o ci pianterà a metà strada, lì subentra l'inquietudine. L'inquietudine è derivata dal fatto che vengono messe in discussione delle nostre sicurezze o pseudosicurezze, chi se ne frega, insomma quello che noi riteniamo che sia sicuro. E voi potete pensare che stabilità, prevedibilità e rilassamento creano l'ambiente giusto perché un bambino si possa crescere e svilupparsi su basi solide. Certamente, se la sicurezza diventa rigidità, darà luogo al crearsi di abitudini rigide, che diciamo in un certo senso creano una sorta di schiavitù, perché se poi dopo le abitudini non sono, c'è qualche cosa che nella vita ci toglie quelle abitudini a cui siamo affezionati, ci troviamo disorientati, poi crea anche conformismo, molto conformismo, e anche il tradizionalismo. Le tradizioni non sono una cosa spregevole, sono una cosa, per esempio portare avanti delle tradizioni è una cosa bella, a me evoca un senso di calore. Se però io per portare avanti le tradizioni devo rinnegare la mia libertà, e comunque guardate, tutte le cose che finiscono con ismo sono da guardare con sospetto. Quindi la tradizione va bene, il tradizionalismo anche no. Si fa così, va bene, si fa così perché si è sempre fatto così, anche no, perché ci creano chiusura, no? Quindi cercare di per portare avanti delle tradizioni va bene, ma essere messi assolutamente in crisi se qualche cosa di piccolo nella tradizione cambia non va bene, perché ci rivela quali sono le nostre rigidità. D'altronde nel disordine cerchiamo il disordine perché vogliamo essere liberi. Ecco, questo disnume mi piace, perché dice: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si incasina. Questa è una profondissima realtà della vita. Quando noi vogliamo superare i limiti, andare verso nuovi orizzonti, andare al di là dei percorsi che gli altri hanno previsto per noi, come dicevo prima, creiamo del disordine. Creiamo del disordine perché superiamo i confini che altri ci hanno dato. O addirittura qualche volta superiamo i confini che noi stessi ci siamo dati. Forse il vero processo di crescita consiste in un continuo superamento dei nostri confini. Se andate un pochino all'indietro nella vostra vita, forse riuscite a scoprire dei periodi in cui voi vi siete dati dei limiti, e vi siete dati dei confini, e voi stessi poi li avete superati, siete andati oltre, magari sentendovi incoerenti, sentendovi poco fedeli a voi stessi, ma comunque siete cambiati. Quindi qualche volta il superamento dei limiti non significa superare i limiti che qualcun altro ci ha dato, qualche volta noi stessi superiamo i nostri limiti, e devo dire che probabilmente è una cosa da augurarci, quella di riuscire continuamente a superare i nostri limiti e a pensarla in modo sempre nuovo e diverso. Quindi il disordine, chi vuole superare i propri limiti, per forza di cose crea disordine nella sua vita e probabilmente anche nella vita di qualcun altro. Ecco, il disordine è proprio degli artisti, no? Quindi c'è il disordine da origine alla creatività, il disordine è vitale. Prima dicevo che la vita è comunque disordinata nel suo manifestarsi. Siamo noi che andiamo a ricercare nel disordine l'ordine. Dà la possibilità di sorprenderci. Il disordine è una porta aperta sulla meraviglia, sulla curiosità, sul desiderio di scoprire cose sconosciute, di sperimentarsi anche in qualcosa di sconosciuto. D'altro canto, le persone disordinate rischiano poi, se rimangono troppo attaccate, oppure vedremo dopo, se non sanno riconoscere qual è la soglia oltre la quale il disordine è dispersivo, possono essere dispersivi, distruttivi, disgreganti. Quando una persona non riesce a mettere in atto quello che desidera, perché perché rifiuta qualche volta anche qualsiasi tipo di regola, in questo caso non sta bene per forza di cose. Quindi il disordine può creare malessere oltre che estrema vitalità. C'è sempre una parte diciamo positiva e una parte negativa. Ecco, questo era un grande amante del disordine, Christopher McCandless, un ragazzo americano, nato nel 68, questo me lo ricordo perché il 68, il quale che cosa fece? Una volta terminati gli studi, decise di lasciare la famiglia e di lasciare la società in cui era sempre cresciuto e di avventurarsi per un vagabondaggio in America, nell'ovest dell'America, e, da solo, perché voleva vivere un periodo di solitudine. Lui se ne andò via, vagabondò a lungo finché arrivò nelle terre dell'Alaska, poco equipaggiato e poco e con poche provviste. Vagabondò in queste terre desolate finché mi pare nel 92 morì, lo ritrovarono morto, pesava meno di 30 kg e pensavano che ipotizzarono che fosse morto di fame oppure anche avvelenato, perché lui mangiava quello che trovava e probabilmente c'era il veleno in una pianta simile ai fagioli che lui probabilmente aveva ingerito, però non si sa. Fatto sta che lo trovarono morto. E lui amò la libertà fino al limite estremo dell'amore per la libertà, quindi fino a morire. E, più avanti uno scrittore americano, Krakauer, scrisse un libro, Nelle terre estreme, sulla vita e sull'avventura di questo McCandless, da cui fu tratto poi il film Into the Wild di Sean Penn, e quindi Nelle terre selvagge, mi pare che è il sottotitolo di Into the Wild, invece il libro si intitolava Nelle terre estreme. E, quindi lui è proprio un simbolo dell'amore per la libertà anche a costo della propria vita, diciamo. E, il disordine e lo stato di insicurezza possono essere vitali, ma qualche volta possono mettere in gioco la nostra stessa sopravvivenza, come in questo caso. E, la sorella poi ha scritto un libro, però nel 2014 mi pare, in cui è una specie di diario che racconta i motivi per cui il fratello ha scelto questo modo di vivere estremo, lasciando tutte le sicurezze e tutti gli affetti per andare da solo a esplorare il mondo e anche se stesso, diciamo. In ogni caso, sia che noi tendiamo a valorizzare soltanto l'ordine, sia che tendiamo a valorizzare soltanto il disordine, il nostro modo di procedere nella vita sarà squilibrato, o prenderemo da una parte o dall'altra. Non è tanto il privilegiare l'ordine o il privilegiare il disordine, è essere assolutisti sul proprio modo di vedere le cose, non contemplare la possibilità di vederle anche da un altro punto di vista. Mi ricordo per esempio che quando ero ragazzina io, l'ordine vinceva, no? Allora, non c'era discussione. L'ordine, bisognava essere in ordine, se non eri ordinato ti sentivi in colpa e comunque eri sbagliato e quindi vinceva. Progressivamente, anche ultimamente che ho letto delle cosucce, la situazione si è come un po' non soltanto evoluta ma proprio ribaltata. Adesso pare che le persone, da quello che ho visto, che ho sentito, le persone ordinate perdono, le persone ordinate sono pedanti, pallose, noiose, rigide, intransigenti, ecco. Quindi adesso invece vince chi trasgredisce e siamo di nuovo lì. Se un disordinato perché ha bisogno di trasgredire, non è disordinato, è un adolescente che ha ancora bisogno di trasgredire. Un disordinato invece che riesce a costruire un suo disordine, quello davvero è andato oltre, si fa un pochino di confusione con queste cose. Comunque diciamo che il disordine è molto portato come sinonimo di creatività, pare che un disordinato sia per forza un artista, non può darsi che sia solo un disordinato, insomma, dopo bisogna vedere, non è detto che la cosa corrisponda. E, in ogni caso, quello di escludere una polarità per abbracciare quell'altra indica uno squilibrio. Non ce ne rendiamo conto perché appunto ci schieriamo, però indica uno squilibrio dentro di noi prima di tutto e crea uno squilibrio fuori di noi. Einstein diceva: se una scrivania in disordine è simbolo di una mentalità confusa, che dire di una scrivania vuota? Ed effettivamente sì, da pensare. E qualche volta accade che, senza che succeda niente all'esterno di noi, accade che può accadere di sentire una spinta interiore generata un po' dall'insoddisfazione, un po' proprio dal desiderio impellente di lasciare l'ordine nel quale abbiamo vissuto per andare incontro al disordine. E quindi non occorre che accada qualcosa di esterno, accade qualcosa dentro di noi che ci spinge a cercare qualche cosa di nuovo. Qualche volta risponde alla domanda: ma è davvero proprio tutto qui? E allora si va a cercare qualcosa di diverso, e molte volte non sappiamo neanche che cosa stiamo cercando, basta che non sia qualche cosa che noi abbiamo già conosciuto, vissuto, che viviamo come polveroso, un po' sorpassato, che ci preclude la possibilità di esplorare altri ambiti. Ed effettivamente qualche volta nel cambiamento si può scoprire, quando facciamo magari anche qualche passo, ma in ogni caso si può scoprire, vedendo le cose da un altro punto di vista, che abbiamo delle potenzialità che, siccome nella nostra routine che avevamo fino all'altro giorno non mettevamo in uso, non sapevamo nemmeno di avere. Ognuno di noi ha delle diciamo ha delle potenzialità superiori a quelle che esprime, ma non può esprimerle se la realtà in cui vive non gliele richiede. Quindi, quando andiamo a sperimentare qualche cosa di nuovo, ci sperimentiamo anche noi e riusciamo a capire: guarda, non credevo di essere capace di... Questo succede anche nei momenti un po' di crisi, no? O di emergenza che ci capitano nella vita, quando facciamo delle cose per uno stato di necessità che servono, e quindi accade che dormiamo poco, mangiamo meno, andiamo avanti molto tempo senza dormire, e se ci fermiamo a un certo punto diciamo: ma come ho fatto io? Come sono riuscita a superare quel periodo in cui dormivo poche ore, facevo tanta fatica, eppure ce l'ho fatta? Qualche volta ci stupiamo di noi stessi quando ci mettiamo, o la vita ci mette alla prova, in situazioni che non sono usuali per noi, e scopriamo di avere una resistenza, anche fisica, che noi non sospettavamo di avere perché non ci serviva. No, quindi non la mettevamo in uso. Quindi c'è questa pulsione che può ripresentarsi e tornarsi a presentare nella vita. Per esempio, siamo spinti a uscire dalla nostra routine, a fare qualche cosa di diverso, e poi ci ricreiamo una routine diversa. Non è detto che poi dopo continuiamo ad andare fino in Alaska come McCandless, lì dopo ci ritorniamo a creare una nostra routine in un modo diverso di vedere la vita. Però diciamo che c'è questa spinta a lasciare l'ordine per andare verso il disordine, per rompere gli schemi, e può presentarsi non soltanto come ribellione provocatoria nell'adolescenza, ma anche proprio come desiderio vero di cambiare nell'età adulta, anche a più riprese. E questa è la vita, questo è vitale, questo cambiamento. Certo che quando noi decidiamo di cambiare, spinti dall'entusiasmo, andiamo avanti così, e ogni tanto anche nel nostro modo di cambiare, di sperimentare la libertà, c'è bisogno di fermarsi un attimino e di dire: allora, vediamo, facciamo un po' d'ordine. Adesso io sono partita in quarta perché mi pareva che quella fosse la vita che volevo, ma dopo sono intervenute mille altre cose, ma io sto andando davvero dove desidero oppure mi sto perdendo? Perché nell'impulso iniziale si parte e si tende ad andare avanti, poi a farsi trasportare anche dalle cose. E quindi è importante fermarci, perché noi nella vita non procediamo mai, come vi dicevo prima, linearmente. La nostra vita è tutto un vado avanti, torno indietro, faccio una deviazione, magari spinta da qualche urgenza, per un momento do la precedenza a qualcosa che invece consideravo secondario, e quindi posso trovarmi ad accorgermi che ho abbandonato gli ideali che mi hanno spinto a muovermi, perché poi mi sono un po' persa. Allora ogni tanto c'è bisogno di fare un po' di ordine anche nella libertà e di dirsi: sto davvero andando dove voglio andare? Sono davvero nella direzione di essere quello che voglio essere? E quindi bisogna verificare un pochettino, per verificare bisogna fermarsi e fare un po' di ordine nel nostro procedere. Quindi è molto importante verificare, per evitare, sapete cosa? Di trovarci dove non volevamo andare, perché noi non siamo soli nella vita, ci sono tante cose, tante urgenze, tanti richiami, tante cose che possono succedere.
Può succedere
di ritrovarci a un certo punto e di dire: no, aspetta un attimo, allora io stavo andando in una direzione, com'è che adesso mi trovo da un'altra parte? Perché mi sono un momentino distratta e le cose sono andate avanti per conto loro. Quindi una verifica con se stessi bisogna sempre farla, un confronto su quello che desideriamo e quello che stiamo ottenendo dalla vita, anche per non scrociarci, no? Quindi l'ordine può essere rigenerante in certi casi, perché ci può dare una... ci resettiamo, no? Ecco, come dicevamo prima, la vita non è né ordine né disordine. Sarebbe forse comodo, ma anche terribilmente noioso, pensateci, se la vita fosse o bianco o nero, o giusto o sbagliato. E quindi può darsi che ci capitano nella vita anche degli eventi che noi magari definiamo buoni, che possono essere che mi innamoro, o che ho un figlio, oppure che ho un nuovo lavoro entusiasmante, oppure cose che noi reputiamo essere negative, come per esempio ci manca, muore una persona che c'era cara, perdiamo il lavoro, una separazione. E possono succederci delle cose, perché comunque la vita procede. E allora che cosa è importante? Non è tanto importante quello che ci succede, di positivo o di che riteniamo negativo, quanto il modo in cui noi viviamo quello che ci succede. Cioè quella che Viktor Frankl, adesso vi dico, chiamava la libertà che non può mai essere tolta a un essere umano, è la libertà di scegliere l'atteggiamento da avere nelle diverse situazioni. Ci viene questo insegnamento da un personaggione. Viktor Frankl era un neurologo, psichiatra e filosofo, che dal 42 al 45 fu deportato in campo di concentramento, ne cambiò 4, insieme con la moglie e i genitori. La moglie e i genitori morirono e lui sopravvisse e fu liberato nel 45 e utilizzò l'esperienza terribile che aveva vissuto per osservare se stesso e gli esseri umani. E lui aveva osservato questo, che quelli che riuscivano a resistere e a sopravvivere e a non farsi annientare dalle condizioni terribili che vivevano nel campo di concentramento erano quelli che andavano oltre a queste condizioni normalmente, perché sapevano che fuori c'era qualcuno ad aspettarli, cioè si dicevano che dovevano tornare da qualcuno. Quindi questo valore più alto, che era rappresentato dal desiderio di ricongiungersi con qualche persona cara, li aiutava a vivere, fisicamente a vivere. E Viktor Frankl diceva che quello che spinge gli uomini a non apprezzare la vita e a desiderare di morire è la mancanza di valori, di ideali, di valori. È questo, non la mancanza di pane, la mancanza del cibo dello spirito, non del cibo del corpo. E lui, quando uscì fu liberato da questi campi di concentramento, formulò un metodo che si chiama logoterapia, consiste nel accostare il paziente, il cliente, nel contattare delle cose che sono importanti per lui, quindi dei valori. Non ci sono dei valori importanti oggettivamente, a trovare dentro di sé dei valori per i quali vale la pena di vivere in un certo modo. E lui diceva questo: tutto può essere tolto ad un uomo. Se pensate che lo dice poi uno che è stato in 4 campi di concentramento, ha un significato piuttosto pregnante, ad eccezione di una cosa, l'ultima delle libertà umane: poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione, anche se solo per pochi secondi. Quello che noi davvero siamo sempre in grado di scegliere e che nessuno ci può togliere è: che atteggiamento decido io di avere in questa situazione? Possono essere situazioni diverse, ma io ho la libertà di decidere in che modo vederla. E quindi lui diceva: possiamo, a qualche cosa che ci capita, possiamo resistere, e in questo modo consumiamo un sacco di energie. Possiamo cedere, e in questo modo però, se ci arrendiamo e cediamo, non abbiamo più le redini della nostra vita, le mettiamo nelle mani di qualcun altro. Oppure possiamo, ed è una frase bella anche se un po' spaventosa, collaborare con l'inevitabile. Cioè posso dire: mi è successa questa cosa che non potevo evitare, adesso decido che atteggiamento assumere nei confronti di questa cosa inevitabile. Questa era la sua, il suo concetto di libertà. Questo concetto di libertà che, se ci pensate, è l'unica che siamo in grado di dire che nessuno ce la può togliere. Ecco, ci sono diversi tipi di disordine. C'è un disordine nello spazio. Allora, il disordine di solito chiama disordine. Un calzino lasciato fuori posto chiama un altro calzino che è fuori posto. Un libro appoggiato da un'altra parte ne chiama un altro, e così via, fino a un culmine che costituisce la nostra soglia. È molto bene sapere qual è la nostra soglia per il disordine. La soglia sarebbe fino a che il disordine non ci dà, non ci crea disagio. E per uno può essere questa, per un altro può essere molto più bassa la soglia. Questo che cosa ci permette di fare? È una cosa anche abbastanza intelligente. Ci permette di vivere nel disordine, è banale, senza sensi di colpa. Perché tanto diciamo: allora, non ho ancora raggiunto la mia soglia. Se riesco ancora a mettere 2 piedi nella mia camera, non è ancora raggiunta la mia soglia. Quindi io posso esimere me stessa dai sensi di colpa, tanto so che una volta raggiunta la soglia, io metterò in ordine. La nostra parte ordinata, se non viene negata, se non viene colpevolizzata e se non viene aggredita, collabora con noi. Se invece noi cominciamo a dirci: ma guarda che deficiente che sono, non oso far vedere la mia camera, allora niente. Ma se noi trattiamo noi stessi, la nostra parte ordinata, con gentilezza, riusciamo anche a far sì che collabori, e magari poi a un certo punto, per magari un tempo limitato, collabora con noi e magari riesce a creare di nuovo l'ordine che ci permette poi di raggiungere di nuovo la nostra soglia. Perché non c'è nessuno che sia ordinato o disordinato. Tutti noi abbiamo gli ambiti, in certi ambiti propendiamo più verso l'ordine e in certi ambiti propendiamo di più verso il disordine. C'è chi al lavoro è un mostro di ordine e a casa è assolutamente il contrario, ma questo è normale perché dentro di noi coesistono sia la personalità ordinata sia che quella disordinata, sia lo spirito appollineo sia quello dionisiaco ci sono dentro di noi. Quindi è importante riuscire a stabilire con consapevolezza, di nuovo anche qui, no? Consapevolezza, un po' di attenzione a noi, fino a dove? Allora riesco a capire, quando incomincio a sentire disagio, allora dico bene, allora adesso chiamo in aiuto la mia parte ordinata e mi faccio aiutare a sistemare un po' le cose, senza necessariamente doversi colpevolizzare, perché sennò la cosa ci fa diventare un po' acidini, no? Da di aceto, e non va tanto bene, e poi ci sembra di doverci difendere anche quando nessuno ci accusa, no? Ogni tanto no. Ah, ecco, adesso sì. Poi c'è un disordine nel tempo, no? Noi siamo pieni di impegni, abbiamo tante cose da fare, poco tempo per fare le cose e quindi ci fiondiamo a fare tutte queste cose disperdendoci magari, e qualche volta ci accorgiamo che o perché ci piace fare quella roba lì o perché non vogliamo farne un'altra, ci dedichiamo a curare dei dettagli che potrebbero essere trascurabili e lasciamo indietro degli impegni davvero importanti. Quindi anche in questo caso qui è molto importante riuscire a gestire il proprio tempo. Ci sono delle persone che proprio non sono allenate in questo, ma la gestione del tempo è importante perché non perché il tempo va gestito o non va gestito, è perché noi dobbiamo stare bene, dobbiamo essere sereni, senza crucciarci per cose che non siamo riusciti a fare, che volevamo fare, ma quindi dobbiamo trovare un modo per crearci una vita interiore serena, senza per questo pensare che ogni singolo spicchio di tempo della giornata deve corrispondere un impegno, no? Non è dalle alle faccio questo, dalle alle faccio quello, alla fine ci si imprigiona. Quelli che noi consideriamo perdite di tempo, distrazioni, sono importanti per noi, sono importanti perché ci rigenerano, ci rendono più vitali. Quindi non essere troppo rigidi nella gestione del tempo, ma magari stabilire delle priorità rispetto a quello che dobbiamo fare. Io quest'anno che sono in pensione e non vado a scuola, sono in crisi perché non mi suona la campanella ogni ora. Io come faccio? Non ho la campanella e il tempo mi disperdo, diciamo. Però è una cosa che dà anche molta, molta aria, diciamo, molta libertà. Quindi occuparci e chiederci ogni tanto, semplicemente chiederci come gestisco io il mio tempo, riesco a organizzarmelo bene, oppure come lo gestisco oggi il mio tempo, non faccio un tubo, è già gestire il tempo, non occorre, gestire il tempo non significa riempire ogni spazio libero con qualcosa, significa viverselo serenamente, quello che c'è, con le cose che dobbiamo o vogliamo fare. Poi c'è il disordine nelle relazioni, non so se vi capita, a me sì, anche se non sono una patita di internet, che certe volte teniamo in piedi delle frequentazioni solo per abitudine. E se ci chiediamo, ma io perché continuo a frequentare ancora queste persone, che poi ogni volta che parlo mi sembra di parlare, di fare delle chiacchiere vuote, non so se vi capita, quando si sta insieme alle persone si parla, la sera poi si torna a casa e si dice, ma non ho detto niente poi alla fine, perché di quella cosa non potevo parlare, di quell'altra non mi avrebbero capito, quell'altra non mi interessava, e io continuo a frequentare delle persone che frequento proprio per abitudine, per timore forse di non avere tanti amici. Oggi poi nell'epoca dei social, no? Ci sono pieni di amici, no? Ci sono amici dappertutto, al di là del tempo e dello spazio ci sono amici, ma gli amici di Facebook raramente sono gli amici veri, no? È molto bene dare un'occhiatina alle proprie relazioni. Sapete per cosa? Si possono avere anche delle frequentazioni che teniamo in piedi per abitudine. L'importante è che ce ne rendiamo conto e che ci chiediamo Quali sono le relazioni in cui mi sento riconosciuta, accettata, valorizzata, nutrita? Quindi do la prevalenza a queste, perché altrimenti mi disperdo in 100.000 frequentazioni e trascuro proprio quelle relazioni che, se ci penso un attimo, sono davvero importanti per me. Quindi anche qui fare un po' di ordine, scremando o perlomeno dando la precedenza alle relazioni in cui ci sentiamo bene, in cui ci sentiamo riconosciute, è una cosa molto importante, da cui non ci sentiamo risucchiate. Ci sono certi tipi di amici, stando con i quali dopo un poco siamo stanchi. Quando frequentando delle persone noi ci sentiamo stanchi, vuol dire che le persone o la persona ci stanno assorbendo energia. Quindi non è affatto detto, nonostante quello che dicono quelli di Facebook, che noi dobbiamo essere amici di tutti. Dobbiamo essere amici delle persone e dobbiamo frequentare le persone dalle quali sentiamo che riceviamo qualcosa e alle quali sentiamo di poter dare qualcosa, così ci possiamo arricchire. Se poi possiamo, vogliamo avere la folla, abbiamo anche la folla, senza trascurare però le relazioni significative per noi. Qualche volta succede, diciamo, perché non vedo più quella persona che è persa? Ecco, allora si va a ripescare se è importante. Poi ci può essere un disordine interiore, forse vi sarà capitato, quando non ci sentiamo sbagliati, quando non riusciamo più a sapere, quando mettiamo in discussione chi siamo, che cosa facciamo, dove vogliamo andare, quando non riusciamo più a essere come gli altri vorrebbero che fossimo e ci sentiamo generalmente, genericamente sbagliati in qualsiasi cosa. Capita che diciamo, ma guarda te, qualsiasi cosa faccio sbaglio. Ecco, questi momenti qui, che coincidono con un grande disordine interiore, sono momenti molto importanti, perché servono per fermarci e per dare un'occhiatina dentro di noi e vedere di risistemare un po' con le cose. Certe volte è un malessere diffuso che sentiamo, no? Non sappiamo dare un nome preciso, non è come un mal di testa, un mal di denti o un mal di schiena, è un vago senso di malessere. Ecco, il malessere non è in realtà importante che noi capiamo cosa ci vuol dire, eh? Non occorre che siamo degli interpreti di quello che stima, anche qualche volta certe ansie, ma cosa mi vuoi dire? E sta qua zitta, l'ansia non ci dice un tubo e intanto noi non sappiamo perché siamo in ansia. Ecco, il malessere va accolto, va compreso, ma compreso, allora comprendere in latino significa prendere con sé. Quindi il malessere va accolto, preso con sé. C'è una bella analogia che dice: preso con sé e accolto come viene accolto un profugo prima ancora di sapere le sue generalità, a cui si riconosce prima di tutto il diritto di esistere. Al nostro malessere non ci frega niente di comprenderlo, non ci frega niente che ci dica qualche cosa, semplicemente lo comprendiamo, lo prendiamo con noi e lo facciamo diventare una parte di noi. E il disagio che questo malessere ci procura, nel momento in cui facciamo questo, si stempera e finché va via. Comunque anche il disordine interiore è molto prezioso se lo leggiamo e se ci diamo attenzione, no? Di solito quando si è preda del disordine interiore si cerca di fare altro, no? Allora io non voglio sentire questo malessere, per cui faccio altro, faccio questo, oppure anche qualche cosa di pratico, no? In modo vedo che non sto bene, però ho realizzato questa cosa, ho fatto. Ecco, quindi cerchiamo di distrarci, di andare via da questo malessere. Qualche volta va proprio bene così, ma qualche volta anche solo pensare che va bene, che lo teniamo con noi, che lo accogliamo e basta. Qualche volta è sufficiente questo perché non sia così fastidioso, perché non lo combattiamo, no? Non entriamo in risonanza. Ecco, quindi non possiamo etichettare nessuno, neanche noi stessi, come ordinato o disordinato. Ognuno di noi ha degli ambiti in cui è ordinato, degli ambiti in cui è disordinato, oppure ha una propensione a essere disordinato o una propensione a essere ordinato. Ciò non vuol dire che dobbiamo escludere l'altro pezzo, no? Se noi scopriamo, per esempio, di essere ordinati, e per scoprirlo dobbiamo stare attenti a noi, e scopriamo che questo ordine ci limita e ci irrigidisce, magari ogni tanto possiamo sperimentarci anche nella polarità opposta e dire: bene, allora io sono una persona ordinata, precisa, oggi mi sperimento nel casino. E si può provare a vedere in quali ambiti e come ci si sente sperimentandoci nel disordine. E così anche viceversa. Sono disordinato, adesso mi sperimento nell'ordine, per esempio, di questo metro quadro di casa. Può essere, no? Non in tutta la casa. E vediamo com'è che mi sento meglio. Perché l'obiettivo finale è proprio questo, di sentirci meglio. Se noi siamo squilibrati da una parte, non possiamo sentirci meglio. Quindi, se riconosciamo da che parte tendiamo, possiamo consapevolmente esercitare anche l'altra parte, no? In modo che cosa succede? Può succedere che se noi esercitiamo anche la modalità opposta, nel caso disordinato l'ordine e viceversa, può darsi che nel momento in cui ci capita una situazione, noi possiamo scegliere come la affronto questa situazione, in modo ordinato, preciso, logico, oppure è meglio che io questa situazione l'affronti con fantasia, creatività, disordine, impulso. Qualche volta va proprio bene agire di impulso e non fermandosi a ragionare, che poi ci si fa tante seghe mentali su quello che sarebbe meglio, non meglio, ma... E qualche volta è proprio bene invece che noi mettiamo in atto la nostra modalità disordinata e quindi che agiamo così, d'impulso, come ci viene, ma solo se siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, perché altrimenti come minimo ci riesce male. Ecco, quindi tutto questo porta al fatto di diciamo di sviluppare la consapevolezza sul modo in cui siamo fatti. In questo modo gli ordinati potranno esercitarsi a una maggiore flessibilità, i disordinati potranno esercitare la propria volontà in modo da fermarsi un filino prima di dare i numeri perché non sanno più da che parte entrare nella stanza, no? Ecco, quello è molto importante. Dopodiché, adesso che vi ho fatto vedere che gli opposti non sono opposti, almeno spero, o perlomeno la curiosità di sperimentare, che a me viene sempre quando entro in certe tematiche, mi è venuto fuori, non sapevo come concludere, non riuscivo a trovare niente di abbastanza spirituale, niente di abbastanza divertente, mi è venuta in mente questa storiella qua, l'avete senz'altro, la sapete, no? Gigi cerca il suo berretto, dove mai l'avrà ficcato? Nei cantucci, sotto il letto, va a frugare tutto affannato, cerca, sbuffa, smania, pesta, poi si accorge che l'ha in testa. Quindi Gigi, che sarebbe di natura disordinata, pure un certo ordine dentro di sé ce l'ha, perché se si è messo in testa il berretto vuol dire che tutto disordinato non era. Ecco, quindi quando vi sentite troppo ordinati o troppo disordinati, recitatevi la filastrocca. Va bene. Grazie. Ecco, vi ringrazio. Ecco, la prossima conferenza ci sarà a dicembre, sarà il Federico Sandri, il dottor Sandri, e non mi ricordo però il titolo. Non so, non mi ricordo più su cosa, l'ho letta prima.
Sessualità e intimità.
Ecco, sessualità e intimità, altri due opposti, no. Bene, dimmi.
Dai maggiori.
Sì. Buona serata e grazie.